Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Avete accompagnato il Signore? Non l'abbiamo visto il Signore. Avete visto questa croce di legno? E un povero prete che la portava. Non era la fatica del portare, era la fatica del cuore, che in certe circostanze diventa proprio un povero cuore, anche se si allarga, anche se si lascia spaccare come il cuore di Gesù in croce. Mi sono trovato questa sera, in questo Venerdì Santo, che potrebbe anche essere l'ultimo Venerdì Santo che io passo tra voi, mi sono trovato col carico dei miei peccati, col carico dei miei dispiaceri personali e familiari, col carico delle vostre pene, o miei cari fratelli, perché passando vicino alle vostre case, io raccoglievo piuttosto questa sofferenza che voi avete cercato di coprire attraverso una manifestazione di luce e di fiori che mi diceva tutta la vostra bontà, ma nel medesimo tempo non riusciva a far tacere questa raccolta di pena che voi avete portato qui in chiesa con me. E vedete, ci sono i nostri bambini che hanno voluto portare i simboli. Che brutta parola, perché badate, il legno non è un simbolo, i chiodi non sono un simbolo, la croce di spine non è un simbolo, la lancia non è un simbolo, e il martello, e le tenaglie, e la spugna, e gli scritti che furono segnati sulla croce perché tutti sapessero sotto quale condanna ignominiosa il Cristo l'innocente moriva, non sono di simbolo. E sono saliti per farveli vedere, mentre io mi nascondo dietro la mia croce, perché io ho vergogna, ma i nostri bambini sono innocenti, e sì, non hanno vergogna. E badate, ci siamo tutti, perché in questo momento quello che veramente pesa sui nostri cuori non è il fatto che Cristo è morto. Ne muoiono tanti, e muoiono anche tanti innocenti, ma il fatto che siamo noi che l'abbiamo fatto morire. Badate, incomincio col sacerdote, coi sacerdoti, i sacerdoti di Gerusalemme. Ecco perché vi dicevo che io ho vergogna di presentarmi e sembro come un prigioniero che vi parla dalla cella per quella finestrella che lo nasconde agli altri.
Adesso in onda numero 216, un affettuoso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio TNA da Arnaldo Casali. E questa che avete sentito era la voce di uno dei più grandi profeti del Novecento, un grande prete, un grande uomo, un grande giornalista, Don Primo Mazzolari. Abbiamo ascoltato l'omelia della messa della liturgia del Venerdì Santo del 1959, credo che sia l'ultima documentazione sonora della voce di Don Primo Mazzolari, che sarebbe scomparso pochi mesi dopo, proprio durante si sentì male proprio durante la messa della Domenica in Albis. Don Primo Mazzolari, appunto, di cui ricorre il cinquantenario della morte in questi giorni, nella sua corsa settimana proprio in particolare c'è stato l'anniversario, e noi parliamo di Don Primo Mazzolari non solo perché è stato un grandissimo personaggio della Chiesa, ma anche proprio della società civile italiana del Novecento, ma anche perché in qualche modo è stato anche così il nostro fondatore, se così possiamo definire. Insomma, in realtà noi non siamo degni di considerarci così dei suoi continuatori, però anche se indirettamente comunque noi dobbiamo a lui il nome stesso di questo programma Adesso in Onda, il nome stesso del portale dove potete scaricare e ascoltare questa trasmissione dopo che sarà andata in onda su Radio TNA, cioè Radio Adesso, www.radioadesso.it. E come sapete, questo programma, questa web radio prendono il nome e anche la linea editoriale da una rivista che si chiama Adesso, una rivista che è stata fondata proprio 10 anni fa, nel maggio del 1999 uscì il primo numero di Adesso, rivista fondata da Don Ciro Miele, e che ha avuto poi una vita molto travagliata, insomma, come sapete, ma che quando è nata, appunto, si ispirava nel nome, ma anche un po' proprio nello spirito che l'animava, ad un'altra ben più importante rivista chiamata proprio Adesso, che è stata fondata appunto esattamente 60 anni fa, ci sono molti anniversari quest'anno, da Don Primo Mazzolari a Bozzolo. 10 anni dopo aver fondato la rivista, appunto, Don Primo moriva nell'aprile del 1959, e quindi in qualche modo noi vogliamo, se ne parla tanto di Don Primo, se ne parla sempre di più tutto sommato, e questo ovviamente ci fa piacere, addirittura lo abbiamo visto recentemente anche in una importante fiction, quella dedicata a Papa Paolo VI, in cui tra i personaggi c'era proprio Don Primo Mazzolari. Tra l'altro, a scrivere quella fiction è stato un nostro amico, ospite del Film Festival Popoli e Religioni, Francesco Arellank, con il quale quindi approfittiamo anche così per complimentarci. Appunto, Don Primo Mazzolari ha dato inizio a questa storia che in qualche modo continua ancora oggi. Nasce appunto adesso, tra l'altro, una particolarità di cui abbiamo parlato poco, credo, in passato. Il nome riprende un passaggio del Vangelo: ma adesso chi non ha una spada venda il mantello e ne compri una. Un passaggio che in realtà, adesso, se lo andate a cercare nel Vangelo, non lo trovate, almeno non lo trovate in questo modo, perché nella traduzione attuale del Vangelo non è adesso, ma c'è scritto ora. Questa è una cosa molto curiosa, di cui abbiamo parlato niente meno che nella seconda puntata di Adesso in Onda. C'è un discorso linguistico, di fatto nella lingua italiana le tre varianti che hanno lo stesso significato, le tre varianti regionali, sono appunto adesso al nord, ora al centro e mo nella percezione comune. Appunto, mo è percepito come dialettale, ora e adesso sono percepiti come sinonimi, ma in realtà nascevano appunto in tre aree geografiche diverse. Quindi appunto non è strano il fatto che Don Primo, che era lombardo, avesse tradotto il Vangelo con adesso, mentre nella traduzione ufficiale della CEI è stata presa la variante toscana, e quindi ora. Questa è una piccola curiosità, insomma, così che vi ho voluto dire. Peraltro, un destino che ha accomunato entrambi gli adessi, sia quello vero di Don Primo Mazzolari, sia la ripresa che noi abbiamo fatto qui a Terni, è stata quella della vita molto travagliata. Don Mazzolari fu censurato molte volte e la rivista ha chiuso per ben 2 volte. La nostra anche si è trovata a sospendere tante volte le pubblicazioni, più che altro, noi devo dire, per ragioni economiche più che per ragioni di censura, perché poi non abbiamo mai avuto un finanziatore stabile, abbiamo avuto tante vite, quindi però è bello perché questo progetto è continuato, quindi anche attraverso e anche al di là, appunto, delle uscite cartacee o meno, ma è un progetto che è sempre continuato in varie forme. Quindi Ciro la fondò nel 1999, poi nel 2002 la rivista sospese le pubblicazioni, Ciro è tornato nella sua terra natale, che è la Puglia, a Lucera, E noi ci siamo invece siamo entrati in web, quindi adesso la redazione di adesso ha iniziato a gestire il portale redeblu.org che aveva fondato Mirella Camera qualche anno prima e ce l'ha praticamente regalato. E poi è nato il programma radiofonico Adesso in Onda, è nata la web radio, Radio Adesso, poi sono ricominciate le pubblicazioni con vari finanziatori. Adesso poi negli ultimi anni è uscito purtroppo ecco tipo una volta l'anno, quindi in questo momento sta vivendo un momento che ci auguriamo di rinascita, ma sicuramente è un momento difficile per l'Adesso cartaceo. Ed è bello ed è significativo che mentre appunto cresce Radio Adesso, cresce Adesso in Onda, nel frattempo, proprio a 10 anni dalla fondazione del nostro Adesso e a 60 da quella dell'Adesso di Mazzolari e a 50 dalla morte di Don Primo Mazzolari, Ciro a Lucera abbia fondato una nuova rivista che si chiama Adesso il Sud e che riprende sia la linea editoriale sia anche la veste grafica del vecchio nostro Adesso, e quindi ha ripreso proprio questo progetto così come lo aveva fatto a Terni. E la cosa molto molto bella è che questa rivista sta andando veramente bene, sta vendendo molto in edicola, riesce anche a raccogliere degli sponsor e riesce soprattutto a mantenere proprio quello spirito che anima il progetto Adesso, il nostro progetto Adesso da 10 anni, ma che in qualche modo abbiamo cercato anche di recuperare dall'insegnamento di Don Primo Mazzolari e dai suoi discepoli. E oggi abbiamo appunto l'onore tra l'altro di avere uno di loro ospite di questa puntata. Però ecco, io ne approfitto anche per fare davvero tanti auguri in bocca al lupo a Ciro per questo progetto di Adesso il Sud, con la speranza insomma che poi si possano sempre di più riunire le forze e mandare avanti questo progetto, e credo che in questo anno di importanti anniversari sia particolarmente significativo e particolarmente importante. Allora, per parlare di Don Primo Mazzolari, oggi abbiamo in collegamento telefonico da Milano un grande giornalista che è stato discepolo di Don Primo Mazzolari, prima parrocchiano, poi tra i collaboratori principali di Adesso, e che tra l'altro è stato anche un po' l'anello di congiunzione con noi, perché poi è diventato anche uno dei nostri collaboratori. Mario Pancera.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
Allora Mario, io volevo appunto, tu sei stato prima ancora che un collaboratore di Don Primo, sei stato un suo parrocchiano.
Sì, perché sono nato a Bozzolo e quindi lui mi ha portato dalla comunione al matrimonio fino ai funerali dei miei genitori.
Quindi il tuo primo ricordo di Don Primo Mazzolari qual è? Di un bambino?
Il mio primo ricordo di Don Mazzolari è di un bambino, la confessione e la prima comunione. Però volendo, siccome io sono nato proprio di fronte alla chiesa di San Pietro, dove c'era la parrocchia, dove c'era la casa, la canonica di Don Primo, ho vissuto sempre in pratica sul piazzale della chiesa, sul quale piazzale della chiesa si affacciava anche un convento di suore di Maria Bambina che facevano la scuola a noi bambini, quindi ci avevamo l'oratorio, la scuola, la chiesa, avevamo tutto concentrato lì. E Don Primo ogni tanto, quando usciva dal suo studio, si metteva davanti alla chiesa e ci guardava. Ecco, i miei ricordi sono questi. Ci sono anche, volendo, dei piccoli episodi o dei grandi episodi, dipende da se volete ascoltarli o no.
Assolutamente sì.
Ecco, allora io ricordo per esempio quando eravamo piccoli, che uscivamo dalla scuola, avevamo 8 o 9 anni neanche, insomma, uscivamo dalla scuola delle suore, dalla terza, quarta elementare, e tutti i bambini sciamavamo davanti alla chiesa. Di fianco alla chiesa c'era un edificio in cui si trovava una filanda, non so se ricordate la canzone Il signor delle belle braghe bianche. Ecco, questa qui della filanda c'erano le donne, e davanti a questo muro noi correvamo a mezzogiorno a fare la pipì fare la pipì sulle ortiche. Dopo un po' però le suore si sono lamentate, Don Primo è venuto fuori, ci ha sgridato. Sono piccole cose di parrocchia, non sono. Invece ricordo per esempio il 25 aprile del 45, quando in mezzo alla folla che voleva linciare un bozzolese, un un ragazzo che era andato nella Repubblica Sociale, un fascista, lui si è buttato dentro ed è riuscito a salvarlo, non era una cosa da poco, insomma. Un'altra cosa che ricordo invece pure è l'8 settembre del 43 per qualcuno era la fine della guerra. Noi eravamo in campagna, in un paesetto, insomma, erano 3.500 abitanti dispersi nella pianura padana, e c'era chi invece aveva capito che non era finita la guerra, ma cominciava un momento molto difficile, tra questi naturalmente Don Primo. Alla sera, poco prima di cena, c'è stata una funzione in chiesa, la chiesa era pienissima e con un'emozione che si poteva tagliare, come si dice, con un coltello. E qualcuno pensava, ma ci cantiamo il Te Deum perché è finita la guerra. Lui invece, io ero un ragazzo, avevo 13 anni, e lui invece ha detto sì, che era finita la guerra, ma non si capiva se ne sarebbe cominciata un'altra, ed ha evitato il Te Deum, insomma, così come aveva evitato il Te Deum 20 anni prima, quando aveva avuto i fascisti in chiesa che volevano il canto del Te Deum, perché Mussolini, allora il capo del governo del fascista del tempo, era scampato a un attentato. Don Primo non fece cantare il Te Deum, nonostante ci fossero i fascisti armati lì in chiesa, fece cantare il Salva Regina, e tutto finì così, insomma, con una grande emozione, con una grande paura in entrambe le situazioni. Ecco, queste piccole cose posso ricordare di un primo.
Ci hai tracciato, anche solo da questi pochi ricordi, quello che emerge subito come un profeta, no? Un personaggio anticonformista, ma che riusciva appunto a vedere oltre quello che vedevano gli altri.
Sì, questa è stata la nostra fortuna, la fortuna di quelli che lo hanno conosciuto, sia di persona, sia attraverso i libri, sia attraverso il suo giornale adesso, insomma. È evidente che vedeva avanti il fatto, per esempio, di dare la parola ai poveri. Nel 49 lui ha fatto sul suo giornale, su Adesso, una rubrica, la parola ai poveri. La parola ai poveri è importantissima, insomma. Diceva: non bisogna parlare ai poveri, non bisogna parlare dei poveri, e neanche parlare in nome dei poveri, che non conta niente, bisogna lasciare la parola ai poveri.
L'ascolto. Tra l'altro, appunto, tu hai citato anche un po' quello che era l'impegno politico di Don Primo. Adesso noi non possiamo entrare nei dettagli, anche perché siamo in par condicio già, quindi non possiamo diffonderci su questo argomento, però io ricordo una frase che anche per me è diventata poi una parola d'ordine, no? Che era nella copertina di un numero di Adesso, quando Don Primo scrisse: non a sinistra, non a destra, non al centro, ma in alto.
Ma in alto. Don Primo, insomma, bisogna vederlo come uomo e come sacerdote. Anche quando è stato, come si direbbe oggi, bastonato, quando è stato ripreso dalle autorità ecclesiastiche, si è sempre detto obbedientissimo in Cristo, quindi guardava in alto.
Appunto, tornando un po' anche al tuo racconto, no, personale, un prete che era appunto un personaggio di statura nazionale, che era conosciuto in tutta Italia, che era un punto di riferimento per tantissima gente. Poi come parroco, appunto tu l'hai conosciuto che eri un bambino, quindi sicuramente quando tu hai conosciuto Don Primo non eri magari interessato a tutte queste questioni. Com'era come parroco? Cioè, spesso anche noi, quando c'è un prete molto impegnato a livello nazionale su vari fronti, tende a trascurare la parrocchia, noi parrocchiani tendono a lamentarsi. Il rapporto di Don Primo con la sua parrocchia, con i parrocchiani, com'era?
Il rapporto con la parrocchia era molto stretto, anche se evidentemente, avendo mille cose da fare, volendo scrivere, essendo presente in molte parti d'Italia dove veniva chiamato per parlare, per tenere dei discorsi, non era così presente come come potrebbe essere un altro parroco, come per esempio era Don Milani che era in mezzo ai suoi ragazzi. No, questa qui era un po' diverso. Io me lo ricordo però, per esempio, che alla sera, quasi tutte le sere, non so in quali giorni, usciva dalla parrocchia al tramonto e faceva la sua visita all'ospedale. La cosa curiosa era che allora si portava il cappello a ruota per uscire, anche per fare 50 metri, un prete doveva aver su quel cappello lì, una specie di cosa da Don Abbondio, che lui non amava. E allora usciva e si vestiva, era tutto vestito naturalmente di nero con la tonaca, ma teneva il cappello in mano, andava via con questa testa bionda, così un po' calva ma non troppo, e lo vedevamo, era l'unico che andava in giro senza cappello. Ecco, questa è una piccola una curiosità, ma questo per dire come era insieme con i suoi parrocchiani ed era insieme con noi ragazzi all'oratorio. Però per questo lui aveva due vicari che seguivano, era il popolo che seguiva chiaramente. Alla messa delle 11, per esempio, lui parlava per tutti ed era per noi come diremmo adesso, non so, una grande trasmissione televisiva che tutti vanno ad ascoltare questa trasmissione. Noi alle 11, i bozzolesi alle 11 andavano in chiesa, alle 11 della domenica andavano alla messa per sentire Don Mazzolari.
Sicuramente non era un prete noioso, quindi non erano le omelie quelle che uno non vede l'ora che finisce.
No, era così, insomma, era un prete che ha scritto e dice vogliamo un'Italia pulita, una cristianità viva. Questo lo scriveva nel marzo del 49, 60 anni fa. Adesso tutti dovrebbero gridare vogliamo, tutti i preti dovrebbero gridare vogliamo un'Italia pulita, una cristianità viva. Lui diceva, sembra una pretesa dire queste cose, però diceva lui, a spiriti cristiani che in un'ora decisiva lavorano nel campo della politica e nel campo sociale, per qualche cosa che diventa necessariamente una testimonianza pro o contro la religione, diceva Don Primo, e chiedere una sensibilità più pronta e una maggiore decisione per affrettare i tempi e provvedere tempestivamente alla salvezza del paese, e lui pensava soprattutto ai poveri, è un atto di fiducia che mentre li impegna questi politici. In questo modo lui sgridava le autorità e sgridava i vescovi che sostenevano queste autorità politiche. Oggi chi c'è più che scrive queste cose? Chi c'è più che dice queste cose qui?
Tu hai iniziato anche la carriera giornalistica con Don Primo, giusto?
Sì.
Che poi hai proseguito, sei stato direttore di giornale, hai lavorato per importantissime testate.
E poi, sì, poi il mio mestiere era quello del giornalista, sì.
E appunto, come il tuo rapporto umano con Don Primo, cioè tu stando vicino, crescendo proprio addirittura, quindi non un incontro che hai in fase adulta, ma crescendo accanto a un personaggio di questa levatura, la cosa che ti ha insegnato di più, la cosa che ti ha segnato anche poi nella tua crescita personale, non solo professionale, ma anche umana, anche da cristiano, da cittadino, la cosa che tu pensi di avere imparato di più da Don Primo qual è?
Ma io direi il massimo della serietà, che era però una serietà campagnola, una serietà contadina, cioè tenere fede alla parola data, non dire più parole di quelle che sono necessarie e cercare di dire sempre, da parte mia, lui la diceva sempre la verità, cercare sempre di dire la verità, di essere sinceri con se stessi e con gli altri. Io ho imparato questo da lui, che però era, ripeto, era la stessa cosa dei nostri padri, era un'altra cosa che io sentivo vivere nei padri dei miei amici, tutti contadini, cioè c'è una serietà nella campagna, e Don Primo era figlio di contadini, che è, come dire, innata, se posso dire così. No?
Quindi un profeta, ma anche in qualche modo un portatore di valori che comunque venivano da lontano.
Ah, certamente.
Figlio anche del contesto in cui era cresciuto anche lui stesso.
Sì, no, lui era figlio di questa terra. Adesso non vorrei diminuire il personaggio dicendo che era figlio della terra padana piuttosto che lombarda, piuttosto che italiana. Era uno che sentiva, insomma, lui non amava la parola massa perché parlava della povera gente, però faceva parte di questa gente, No, non so se rendo l'idea, benché fosse un intellettuale raffinato, una persona che allora leggeva i libri in francese, che erano pochissimi, conosceva un sacco di gente, in un paesetto così era importante, ma però lui era un uomo della terra, non so se riesco a spiegare ai lettori, insomma, agli ascoltatori, ed era uno che combatteva. Sotto la testata di Adesso aveva scritto: ma adesso chi non ha la spada vende il mantello e ne compri una. Il mantello, che nel Vangelo in realtà è la tunica, il mantello lo portavano i contadini. Mi spiego?
Certo. Ecco, siamo proprio ad adesso, il gennaio del 1949.
Sì.
Che ricordo hai di quel momento?
No, di quel momento non ho nessun ricordo, perché io allora studiavo a Milano e non ho un ricordo della nascita del giornale.
E quando è che l'hai conosciuto? Poi, come l'hai conosciuto questo giornale?
Ecco, poi dopo sono entrato a collaborare nel giornale di Don Primo, perché abitando lì di fronte, ogni tanto da Milano, dove studiavo, tornavo a casa e la prima cosa che facevo, dopo aver visitato, essere andato ai miei genitori, andavo da lui nel suo studio a parlare con lui. E così ho conosciuto altre persone, così ho conosciuto lui, ma era molto riservato.
Tu eri un ragazzino, tra l'altro, eri giovanissimo, giusto?
Beh sì, nel 45 avevo 15 anni, quindi...
E quindi ecco, dicevi, andavi da Don Primo e...
89 ne avevo 19.
19 anni, quindi ecco, il momento poi cruciale, no? In cui uno comincia a prendere posizione.
Da un
no?
punto di vista, ma non credo che interessi molto la mia vita, da un punto di vista umano è stata una cosa fondamentale che avessero così tanti giovani come sono stato fortunato io, insomma mi ha insegnato ad essere coerente. Lui era un uomo coerente come uomo, appunto, come sacerdote, ha sempre sostenuto, come si sa, il concetto della rivoluzione cristiana, che sono due parole che fanno paura, sia il cristianesimo sia la rivoluzione. Però la sua rivoluzione cristiana era per la difesa dei poveri, per l'innalzamento dei poveri, per la rivalutazione dell'uomo. Non so se rendo l'idea. Un altro suo concetto, che io ho imparato, che abbiamo imparato da lui, è quello della pace. Pace, nostra ostinazione, aveva intitolato una delle sue rubriche. Sì, ecco, poi sono cominciati, sì. Già i guai di adesso se li portava dietro dai tempi di prima della guerra, dai tempi del fascismo, perché se li portava dietro lo stesso Mazzolari, che era già stato sanzionato dalle autorità sia fasciste sia vaticane per i suoi scritti, in cui tra l'altro preconizzava un affratellamento tra cattolici e protestanti, un dialogo tra cattolici e protestanti.
In tempi in cui di dialogo non si parlava di certo ancora.
No, non si parlava di certo, ma addirittura noi bambini fuori ci si diceva era peccato soltanto passar vicino alla casa di un protestante, a una chiesa, quanto mai a un luogo di culto protestante, bisognava passare dall'altra strada, insomma.
Lui diede spazio anche su adesso, tra l'altro, ad alcuni protestanti, no?
Non ho capito.
Lui dette anche su adesso, a un certo punto cominciarono a scrivere dei protestanti.
Sì, sui protestanti, certamente. Poi adesso siamo arrivati naturalmente al dialogo con gli ebrei, che mi sembra una cosa logica. In questo, come dicevi tu prima, Don Primo era un profeta, insomma, vedeva queste cose.
Tu quindi hai iniziato a scrivere su adesso quando?
Nel 51.
Quindi avevi 20 anni, 21?
Avevo 20, sì, non avevo ancora compiuto i 21, era il mio 20, sì. No, io essendo studente scrivevo degli articolini, delle cosine adatte alle mie capacità e che venivano pubblicate se valeva la pena. Per fortuna valeva sempre la pena. Poi dopo, nel 51, adesso ha chiuso per circa 7-8 mesi, ha ripreso alla fine dell'anno perché era stato chiuso da Don Primo, perché il cardinale di Milano Schuster, metropolita, aveva deciso, aveva fatto una notificazione secondo cui i cattolici, sacerdoti e anche laici non potevano scrivere su adesso.
Anche i laici addirittura?
Anche i laici. Sì, nella notificazione si parla anche dei laici.
Poi fu rimossa questa notificazione quando adesso ha ripreso?
È stata rimossa per l'intervento di amici, di sacerdoti, così, che hanno fatto capire al cardinale Schuster, che era certamente un santo, ma non sapeva certe cose e a volte probabilmente scriveva qualche cosa che non sentiva nemmeno, insomma. Ecco, io ho cominciato però poi nel 51 a fare il giornalista in un giornale vero, facendo il cronista di Nera, seguendo i commissariati così, e poi da lì...
Qual era questo giornale?
Il giornale era Il Popolo, dove avevo trovato un amico, dove avevo cominciato a scrivere senza che intervenisse Don Primo, perché avevo mandato un articolo e me l'avevano pubblicato. La mia storia non c'entra niente con Don Primo, voglio dire, non credo che interessi molto ai nostri ascoltatori.
Beh, poi tu insomma hai avuto una carriera importante, no? Sei stato anche direttore di alcune testate, mantenendo sempre però questo legame con Don Primo.
Sempre il legame con Don Primo, c'è stata la mia fortuna. Se ho un minimo di solidità professionale e umana, oltre che ai miei genitori, cui devo tutto, la devo anche a Don Primo Mazzolari, per la fortuna di essere nato lì, insomma, come i ragazzi di Don Milani, quelli che sono stati con lui hanno avuto la fortuna di averlo vicino, insomma, cose di questo genere. Fossi nato in Africa sarebbe andata male, sarei un profugo.
Senti, appunto poi da adulto, quando sei diventato appunto un giornalista, intanto continuavano le pubblicazioni di adesso, e appunto arriviamo alla morte nell'aprile del 1959.
Sì, lui è stato male, io ero a Milano, lui è stato male una domenica alla messa delle 11, quando predicava, come dicevo prima, è stato male.
Poco dopo Pasqua, giusto?
Sì, domenica in Albis, no? E l'hanno portato all'ospedale di Cremona. È rimasto lì una settimana. Io ricordo di essere andato giù insieme con il direttore laico di adesso, di quei tempi lì, che era l'ingegner Giulio Vazzi, che ha sostenuto un sacco di lavoro, di fatiche e di sacrifici per Don Primo,
che tra l'altro noi abbiamo avuto anche la fortuna di intervistare poco prima che morisse, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, perché poi l'intervista è contenuta nel numero di adesso, dedicato proprio ad adesso, e quindi poi chi vuole recuperarla sia online su redeblu.org, oppure semplicemente può venire a chiederci il numero al Cenacolo San Marco, alla sala stampa della diocesi. Scusa che ti ho interrotto, Mario.
No, va benissimo, perché Giulio Vaggi è stato un grande uomo, l'ingegner Vaggi è stato un grande uomo, un grande aiuto per Don Primo e per l'adesso di quei tempi là, e dicevo che io con lui sono andato a Cremona, lui è venuto giù a Bozzolo, ci siamo trovati lì a Cremona insieme all'ospedale, fuori dalla porta dove lui stava male, perché i medici non ci lasciavano entrare, siamo entrati 2 secondi e basta, insomma, era le ultime ore. È morto così, insomma, è morto come uno muore sul lavoro, come un minatore in miniera, insomma, una roba così. È morto per la sua fede, perché era malato da anni, da decenni, era malato di cuore. Ogni tanto il medico di Bozzolo gli diceva: sta fermo, venga all'ospedale da me che la tengo qui, perché se no muore. E nonostante questo correva, andava, faceva, nessuno ne sapeva niente tranne il medico.
E tra l'altro lui, poco prima di morire, era stato ricevuto da Giovanni XXIII, in qualche modo si era riconciliato con la Chiesa. Tra l'altro uno dei custodi della memoria di Mazzolari oggi è proprio il segretario di Giovanni XXIII, Loris Capovilla.
Sì, Sì, è stato uno, Monsignor Capovilla, è stato quello che è riuscito a vincere, per quanto ne so io, a vincere tutte le ostilità che c'erano in Vaticano per poter portare Don Primo dal Papa, da Giovanni XXIII. E mi ricordo sua sorella, l'ho intervistata tanti anni fa, mi ha detto che Don Primo aveva detto a lei che la sera prima di, era a Roma, la sera prima di essere ricevuto dal Papa, era stato malissimo, e la settimana prima di andare là si era fatto fare una tonaca nuova, perché andava sempre in giro con delle tonache lise che, poveretto, non erano da arciprete, non era, tra l'altro lui aveva diritto, per via della Chiesa, aveva diritto all'epiteto di Monsignore, però non si è mai fatto chiamare Monsignore, nessuno sapeva niente, un diritto legato alla parrocchia, diciamo. Tutti quei preti che vengono lì sono Monsignori, però noi non ne sapevamo niente, l'abbiamo saputo dopo.
Ti è mai capitato di intervistare Don Primo?
Come?
Ti è mai capitato di intervistare Don Primo?
No, ma ci mancherebbe altro. Cioè, io non sono mai riuscito neanche a parlarne, neanche a scrivere di Don Primo. Ho fatto un libro su Don Primo, che in realtà è un libro sui primi due anni e mezzo del quindicinale adesso. Ecco, perché non... quando c'è questo legame, non dico d'amicizia perché io ero un ragazzino rispetto a una persona anziana, ma questa era una sofferenza, non sapevo cosa dire, anche adesso non saprei cosa dire chi era per me il parroco, penso di non avere cincischiato troppo nelle mie risposte, ma proprio per la difficoltà di parlare come di un padre, ecco, cosa dico io di un padre, mi ha voluto bene, ecco, finisce lì.
Ed è una testimonianza veramente molto importante. Io, prima di chiudere, volevo chiederti anche qualcosa sul dopo, no? Don Primo muore nel 59, adesso prosegue le pubblicazioni, tu eri ormai diventato un punto di riferimento molto importante per quella rivista, no? E che poi ha proseguito le pubblicazioni fino al 62.
Sì, la rivista poi è stata affidata alla direzione di Mario Rossi,
Altro personaggio
importante. Un giovanotto era un medico che era stato presidente della GIAC, cioè della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, però si era messo in contrasto con i vertici dell'Azione Cattolica, è una persona che vedeva molto lontano anche lui, e vedeva già in chiave europea. Oggi mi pare che di questi uomini ce ne siano abbastanza pochi. Oggi, per esempio, c'è una corsa a Don Primo, mentre allora tutti stavano lontani da Don Mazzolari. Oggi tutti corrono da Don Mazzolari, adesso che è morto, a mettere i fiori, a parlare, così.
Tra l'altro, ultimamente anche il Papa ha parlato di Mazzolari, no?
Sì, sono andati, mi pare che c'è una fondazione piuttosto importante, che funziona molto bene, una fondazione Mazzolari, sono stati ricevuti dal Papa, mi pare, 10 giorni fa. Io spero che i segnali non restino segnali, che non siano cose di passaggio, che non facciano diventare Mazzolari un uomo che fa i miracoli. Non mi meraviglierei se domani ha fatto un miracolo, perché oggi si va avanti con la pubblicità, con la propaganda, con le falsità.
Interessano più i santini dei santi?
Ecco, fare un santino di Don Mazzolari sarebbe... Io spero che i cattolici, parlo dei cattolici, dei cristiani, sentano che quello era un uomo, che non era mica un santino, che non è un'immaginetta da portare in giro e così...
D'altra parte penso che sia comunque molto difficile riuscire a normalizzare Don Primo Mazzolari, no? Come si fa spesso con questo tipo di personaggi, con lui è quasi impossibile, credo, perché basta leggere un suo articolo qualsiasi per rendersi conto della dirompenza, dell'anticonformismo che domina ogni parola.
Sì, è giusto, però appunto si può fare in modo che la gente non legga, che la gente non ascolti. alla fine del 2007 il Papa Benedetto XVI ha scritto una lettera enciclica in cui si parla di Marx, e parla bene di Marx. Cosa parla bene di Marx? Basta andarla a leggere, si vede, però i giornali ne hanno parlato appena così. Invece bisogna veramente andare avanti, cercare di...
I giornali sembra che sono interessati solo quando il Papa parla del preservativo, a parlarne, no?
Ah sì sì, certo, certo, poi quando si parla delle cose serie, cioè dei lavoratori, dei proletari, chiamiamoli proletari, dei poveri come dicono i cristiani, insomma, non, i giornali se ne dimenticano, insomma. È lì il punto, che bisogna che la gente legga Don Primo, senta che cos'era Don Primo, oppure dico anche i padri Balducci, anche Don Milani, anche Don Zeno di Nomadelfia, questi qui, padre Turoldo, queste sono persone che nel secolo scorso, nella seconda metà del secolo scorso, hanno dato alla cristianità, alla cattolicità, una voce che prima non aveva, c'era una chiusura, però purtroppo dopo queste voci si sono spente, loro sono morti, ma nessuno, pochi portano avanti queste voci.
Ecco, c'è qualcuno secondo te?
No, qui a Milano per esempio c'è il cardinale Tettamanzi, che è un respiro, però i giornali ne parlano poco, ne parlano solo se litiga col sindaco.
Ecco, invece si sta comportando bene, come dire, secondo te sta rappresentando un punto di riferimento importante?
Sì, è un punto di riferimento molto importante, insomma, il cardinale ha disposto un fondo per i poveri, ha disposto un fondo per i terremotati, ma non così in maniera provvisoria, facciamolo e poi ce ne andiamo via, come fosse un banchiere, no, Tettamanzi è uno che crede nella gente, crede nel cristianesimo, con lui se si potesse il cristianesimo crescerebbe, è che a una certa età può parlare poco.
Quindi qualche segnale, comunque qualche punto di riferimento ce l'abbiamo ancora, insomma.
Ma a Milano chi lo vuole lo trova, a Milano sicuramente, ma penso anche in Italia, io non conosco l'Italia, però ci sono tanti preti in giro in gambissima, per usare un termine giornalistico, insomma.
Sì, beh, Don Ciotti, anche magari Alex Zanotelli.
Sì, Don Mazzi. I due Don Mazzi, sia quello dell'Isolotto, sia questo qui che si dedica ai ragazzi, insomma, uh-huh. Questo di Milano. Si chiamano Don Mazzi tutti e due, ma sono in gamba tutti e due.
Beh, anche noi abbiamo un vescovo di cui siamo abbastanza orgogliosi qui a Terni, questo lo dico, visto che tra Milano e Terni poi sono anche molto amici i due vescovi, quindi una chiesa comunque che crede nel...
Che deve continuare, ecco, su una certa strada, lasciar perdere il denaro e pensare alla povertà, insomma.
Bene, io ti ringrazio tantissimo, Mario, per questa presenza oggi.
Sono io che ringrazio te, ringrazio voi, insomma, per quelle poche cose, piccole cose che ho ricordato.
Ti ringrazio anche, insomma, per tutto quello che hai fatto anche per noi in questi anni, con i tuoi articoli sul nostro piccolo Adesso e appunto oggi in Adesso in Onda e su Radio Adesso, quindi.
Ho fatto soltanto un pochino del mio mestiere, questo senza umiltà, non è che... Non ho fatto grandi cose, ho fatto un po' il giornalista, via.
Concludendo, volevo anche ricordare, tu prima lo hai accennato, che esiste anche una ristampa integrale di tutti, sì, i numeri di Adesso.
Sì, una ristampa anastatica, sì, di Adesso.
Che è stata pubblicata, se non sbaglio, nel 79, quindi 30 anni fa.
Ecco, non so quando è stata fatta, non lo ricordo, però so che c'è, non so neanche quanto costi, perché io ho la fortuna di avere gli originali rilegati a suo tempo da un parrocchiano di lì, che faceva il falegname, e per aiutare Don Primo intanto gli rilegava i libri, gli rilegava le copie di Adesso, e una di queste copie Don Primo l'ha regalata a me, ne aveva 4 o 5 di volumi rilegati, e uno di questi è finito in casa mia.
Beh, è una cosa molto
sperare, c'è da sperare che la gente, oltre ai libri gialli, legga anche questo.
Sì, noi appunto invidiamo tutti, se si trova ancora, non so se è fuori catalogo ancora presente, io la comprai qualche anno fa, ma costava anche pochissimo, cioè io l'ho pagata allora 150.000 lire, ricordo, per quattro volumi belli densi, in cui si possono rileggere quindi tutti gli articoli, ma anche poi sono anni di storia italiana, perché poi appunto sono gli anni dell'elezione di Giovanni XXIII, la preparazione del concilio, insomma ci sono, è bello anche rileggere la storia di quegli anni attraverso appunto l'ottica con cui la guardava Don Primo e con cui la guardava il gruppo di adesso, che appunto ha chiuso nel 62, ma poi le persone che c'erano hanno continuato a lavorare, è stata fatta questa ristampa, è stata fatta la fondazione Don Primo Mazzolari a Bozzolo, appunto, che pubblica anche una rivista che si chiama Impegno.
Impegno, sì.
Quindi, e ci sono appunto tanti libri, ci sono quelli di Mario Pancera, ovviamente, che noi vi invitiamo a leggere, perché sono appunto anche testimonianze, non soltanto, come dire, dissertazioni, come se ne possono leggere tante su Don Primo e delle riletture, ma anche proprio delle testimonianze personali. E ovviamente poi ricordo ai nostri ascoltatori che questa puntata si può riascoltare sul sito www.radioadesso.it per l'appunto, ma domenica prossima alle 22:30 riproporremo anche la puntata che abbiamo fatto su Don Primo Mazzolari in occasione del Film Festival Popolo e Religioni, con Arnaldo Colasanti e con Gilberto Squizzato, puntata durante la quale sei stato molto evocato, Mario, tra l'altro.
Io vi ringrazio, molto, e spero che l'anima di Don Primo ci illumini.
E noi chiudiamo proprio con un altro brano tratto proprio da un'omelia, una delle ultime omelie di Don Primo, la registrazione, quindi possiamo sentire anche la voce di Don Primo Mazzolari. Queste omelie che tra l'altro vengono trasmesse spesso anche da Radio Maria. Tutto sommato anche questo magari può essere un segnale positivo, no?
La provvidenza c'ha tutti i suoi canali.
Bene, allora sentiamo ancora, chiudiamo con la voce di Don Primo Mazzolari. Ringraziamo ancora una volta Mario Pancera, che è stato con noi per questa puntata dedicata ai 50 anni dalla morte di Don Primo Mazzolari e ai 60 anni dalla fondazione di Adesso.
Grazie a voi e molti auguri a tutti.
Miei cari fratelli, il tempo non è stato benigno, è piuttosto una notte di Venerdì Santo che una notte d'alleluia. Proprio ieri, su un grande giornale di Milano, dove vengono pubblicati gli scritti inediti di quel grande convertito e grande cristiano che è morto un anno fa, Giovanni Papini, ci sono due episodi che mi servono questa sera per preparare me alla messa dell'alleluia e voi alla vostra comunione pasquale. Egli racconta della sua prima visita a Milano. Veniva da Firenze, era un povero giovane, sconosciuto ancora, con tanti sogni nella testa. Era una notte fredda, era poco coperto, non aveva che i pochi soldi del viaggio e aveva anche fame. Durante il viaggio non ha potuto dormire perché il freddo gli impediva di chiudere gli occhi. Quando scese a Milano non sapeva dove andare. Era una notte piovosa, oscura. L'alba faceva fatica ad aprirsi. Egli si indirizzò a piedi verso il centro e, domandando agli spassini che incominciavano il loro lavoro, si avviò verso Piazza del Duomo. A un certo momento si trovò davanti quel miracolo di guglie che è il Duomo di Milano. C'era una porta aperta ed è entrato. Camminando per la navata sotto gli archi che incominciavano a illuminarsi. Quest'uomo che era così lontano dalla religione, che aveva abbandonato completamente e gli insegnamenti ricevuti dalla casa e gli insegnamenti ricevuti anche dalla scuola, si è trovato come in un'atmosfera nuova. La notte era scomparsa. Quel senso di solitudine che portava nel cuore era finito. Pareva che il Duomo l'avesse abbracciato. Non si è più sentito solo. Sentiva che qualcuno aveva un pochino di cuore, anche se questa casa piena di marmo pareva non avesse cuore. Fu una delle prime e più grandi impressioni che prepararono la sua conversione. Miei cari fratelli, siete venuti dalla notte, una notte piena di acqua che intristisce, che ci fa sentire il bisogno di ritrovare un pochino di luce e un pochino di calore. La nostra chiesa non è il Duomo di Milano. Voi non siete delle anime perdute come era il povero Papino, ma io penso che in questo momento voi provate l'ospitalità della nostra chiesa, che proprio per voi si è aperta in questa notte pasquale, dandovi il senso della sua cordialità materna e preparando il dono che essa da tempo, con un desiderio vivo, dispone per la vostra vita spirituale. In quello scritto c'è un altro particolare, ancor più triste, ma ancora più indicativo di quello che il Signore voleva da questa anima che un giorno avrebbe testimoniato per Lui. È Lui che racconta. Un giorno, insieme a un mio amico, senza fede anche lui, passavamo per una strada di campagna che da Settignano va a Firenze. A un certo momento ci viene incontro un povero, gramo, malfermo, che ci tende la mano. Il mio amico mi previene, dice Papini, tira fuori di tasca una lira di allora, quelle lirette d'argento che qualcheduno di voi ricorderà, e gli dice: però a una condizione, almeno 3 bestemmie mi devi far sentire. Quel povero vecchio che aveva la fame nel volto e che guardava quella lira come a un aiuto insperato, un pochino alla volta, un pochino alla volta, non ebbe più la forza di sostenerla. E quella mano, il cui bisogno era così evidente da far male al cuore, lasciò andare la moneta. Bestemmiare in nome della carità, ricevere a questa condizione, meglio la povertà, meglio la fame. Papini aveva guardato la scena, si era sentito ribollire dentro tutta quella prepotenza di rivolta di cui il suo cuore era capace, ma non ebbe il coraggio di dire una parola né all'amico e neanche a quel povero uomo, il quale si era allontanato ancor più tristo e ancor più desolato di quando aveva avvicinato quei due. Però Papini non ha mai dimenticato questo gesto, e forse, come l'impressione della notte di Milano, questa maniera di trattare, questa maniera di condizionare un dono deve aver determinato in lui un avvicinamento al Signore. Miei cari fratelli, la Chiesa vi ha accolti. Io sto per farvi un dono in nome del Signore, la comunione. Provate a fare un confronto. Quel poco di pane, per noi che siamo della povera gente. Se voi mi domandate a quali condizioni il Signore ci fa questo dono, che cosa vuole da noi, che cosa pretende da noi, forse qualcheduno ha paura di accostarsi all'altare del Signore perché pensa che ci sia una richiesta, qualche cosa che rappresenti una diminuzione di voi come uomini, della vostra libertà e della vostra dignità. Qui nessuno vi domanda un sacrificio di quello che voi siete, di quello che voi avete. Nessuno vi domanda un avvilimento della vostra libertà e della vostra dignità di uomini. Nessuno vi domanda di buttar via qualche cosa di prezioso che voi avete nel cuore. Nessuno vi chiede di calpestare qualche sentimento buono che avete portato qui in chiesa. Anzi, il dono di Dio è fatto con una larghezza sconfinata. Il Signore non guarda neanche se voi avete allungato la mano. Il Signore non vi pone delle condizioni. L'unica condizione che vi pone è che voi riceviate il dono di Dio con gioia, perché la gioia di Cristo, la gioia del risorto, è quello di poter comunicare con voi, di potervi dare qualche cosa che voi non avete, che io non ho, perché è soltanto il Signore che ci può fare certi doni. Se qualcheduno di voi guarda la propria mano e guarda il proprio cuore e incomincia a fare dei ragionamenti e dice: ma la mia mano non è pulita, ma la mia coscienza non è pulita, come posso io andare a ricevere il dono del Signore? C'è una parola del profeta che io vorrei potervi mettere nel cuore con la stessa gioia con cui io la penso. E voi che avete sete, venite alla fonte. E voi che non avete niente con cui pagare, bevete con gioia, perché questa è la gioia, ricevere senza averne diritto. La mia povertà viene dimenticata e la vostra povertà viene dimenticata. Io ho offeso il Signore, forse anche voi l'avete offeso. Gli abbiamo domandato perdono e non avete sentito con quale larghezza il Signore ha perdonato a me e ha perdonato a voi? Non avete misurato questa infinita tenerezza della carità del Signore che ha chiuso gli occhi su quello che c'è di brutto in me, su quello che c'è di brutto in voi? Quando, benedicendo l'acqua, ho detto quelle parole a cui forse qualcheduno di voi avrà badato: quest'acqua è quella che purifica, è quella che lava. Un giorno noi siamo stati lavati nel battesimo da quest'acqua ed eravamo mondi. E poi, vivendo, ci siamo sporcati. Ma questa sera il Signore ci ha lavato un'altra volta nella sua misericordia, per cui né il mio peccato è un impedimento, né il vostro peccato vi deve trattenere. Il Signore ha buttato dietro le spalle quello che noi non abbiamo fatto di bene, le offese che gli abbiamo dato, i torti di cui ci siamo caricati, la poca bontà e la poca giustizia che abbiamo avuto col nostro prossimo, la poca pazienza la poca fedeltà ai nostri doveri familiari. Il Signore ha cancellato tutto. Non mette nessuna condizione. E se qualcheduno di voi ha vergogna di presentarsi, non ha capito perché il Signore ieri l'abbiamo guardato crocifisso e morto sulla croce. È proprio quel gesto di carità che noi in questa notte pasquale, mentre ricordiamo il Cristo che risorge, deve starci davanti come la forza che aiuta la nostra fragilità e la nostra debolezza. Signore, non ci mette delle condizioni. Una sola cosa desidera, ma io credo che non farete fatica a capirla come un'espressione della sua carità. Dice soltanto: rimanete nel mio amore. Non ci dice neanche: vogliatemi bene. E avrebbe diritto lui, che ce ne vuole tanto, ma egli sa che tante volte noi non siamo capaci neanche di rispondere al suo amore. E allora, vedete, si accontenta di dire: prendete, mangiate. Si accontenta di dire: lasciatevi amare. Alla mia povertà egli risponde con la sua misericordia. Alla mia incapacità di volerli bene egli si accontenta di dire: lascia che io ti voglia bene. Miei cari fratelli, accogliete questa che è, direi, la più dolce e la più cara e la più consolante delle disposizioni alla nostra Pasqua. La Pasqua è un filo sottile per molti di noi. Soltanto a Pasqua e a Natale noi ci ricordiamo di questo richiamo del cuore del Signore. Ma tenetelo vivo questo richiamo. Noi non sappiamo rafforzarlo, perché abbiamo un cuore che non è saldo e facilmente ci lasciamo trasportare da questa e da quella passione, da questo o quell'interesse, da questo o quell'affanno, da questo o da quell'odio. Ma il Signore, il ponte, lo rifà continuamente, viene continuamente. Anche quando noi non ci accorgiamo che ci è vicino, il Signore ci è vicino. Anche quando noi non li vogliamo bene, egli ci vuole bene. Lasciate che il Signore ci prenda. Lasciate che il Signore ci porti. Lasciate che il Signore venga con voi. Non abbiate paura della sua compagnia. È il compagno vero, fedele, che non ci invidia, ma che ha pietà, che non ci tradisce, ma ci ricompera col suo sangue, che non ci abbandona anche quando noi fuggiamo da lui, che ci dà la sua mano e ci fa vedere che questa mano è una mano forata e che segna sangue, e che quando noi la tocchiamo è come un lavacro di tutta la nostra povertà. Lasciamoci amare dal Signore. La nostra Pasqua deve essere appunto questo abbandono semplice, senza riserve, a una carità da cui, non conoscendone la grandezza, qualche volta non misuriamo neanche l'aiuto che ci possa venire. Se noi ci abbandoneremo così, se noi ci lasceremo portare da Lui, se noi lasceremo che Egli venga con noi a casa nostra, nel nostro lavoro, nei nostri affetti, nelle nostre tribolazioni, questa Pasqua segnerà l'amicizia cara tra il nostro piccolo cuore e il suo grande cuore tra il nostro sterminato bisogno di aiuto e le sue braccia che ci vengono a trovare perché noi possiamo sentirci sorretti e amati da uno che non abbandona mai.